Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Offrire la testimonianza della misericordia nel mondo di oggi è un compito a cui nessuno di noi può sottrarsi. Il mondo ha bisogno di perdono.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi vogliamo parlare di poesia, lo facciamo presentando un volume di Antonella Ferrovecchio dal titolo Fondali, e Antonella Ferrovecchio è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dottor Rosario, grazie per questo invito, sono molto onorata e spero di essere chiara su questa mia opera. Ecco, è un momento fondamentale per me, sono molto contenta di essere stata scelta da lei e dell'incontro che
sì.
È avvenuto a Sodi, una bellissima cornice.
Dove lei vive, sì. Tra l'altro tra un momento ne parleremo, perché è una delle sue liriche è proprio dedicata anche a Todi. Però io volevo partire intanto proprio dalla prima impressione che il suo libro fa, e cioè dal titolo, che ha un legame, anche questo è la seconda raccolta di poesie che le pubblica, e che ha un legame con anche la prima raccolta di poesie. Questo si intitola Fondali, quello precedente si intitolava Bagliori di conchiglie. Dunque abbiamo comunque molto presente, molto viva l'immagine del mare. Per quale motivo?
Sì. Allora, l'immagine del mare prima di tutto è un'esperienza che sta dentro la mia vita, molto concreta, perché sono una velista e appassionata anche di regate. Ma naturalmente il vissuto sta nel profondo e nella mia visione prospettica, dimensionale, esistenziale verso il mare. Sono abituata, grazie a questo contatto continuo avuto nella mia vita con il mare, ad una dimensione orizzontale. Sono per una visione che è esistenziale, che abbraccia le trame dei destini piuttosto che guardarle dall'alto in basso, ma questo non esclude, ahimè, perché poi diventa molto doloroso il percorso, non esclude una visione metafisica.
Certo, come dicevo.
Grazie per questa domanda, perché questo è uno dei punti cardine proprio della mia poesia.
Ma tra l'altro lei parlava di vele, no? E proprio sul frontespizio c'è un disegno anche molto semplice, no? È proprio il disegno triangolare di una vela, sul quale c'è l'autografo di una poesia che parla appunto di vele.
Sì, è una poesia proprio stampata su stoffa per vela ed esposta a Capri, proprio in occasione di una famosa regata.
Questo mi faceva però pensare anche ad un'altra cosa, perché proprio non appena abbiamo cominciato a parlare, lei ha parlato di chiarezza, sperava di riuscire ad essere semplice nella spiegazione. Questo disegno, questa pagina così, no, con questo disegno molto semplice del triangolo appunto della vela, mi fa pensare proprio anche all'altro suo lavoro, che è quello di insegnante. Lei ha avuto una lunghissima esperienza appunto proprio con l'infanzia, con i bambini. E probabilmente questo avvicina in qualche modo ad un sentimento della poesia della vita, credo.
Diciamo che la poesia è entrata proprio a far parte a tutto tondo nella mia esperienza di insegnante, soprattutto perché come insegnante non riesco mai a staccarmi da questa domanda che ho davanti, no? Che è sempre molteplice, variegata, difficoltosa a volte, no? Da comprendere. ho un cammino lungo, come lei giustamente ha ricordato, perché ho attraversato tutti gli ordini di scuola, adesso sono fermata alle superiori, quindi ho, diciamo, abbracciato dall'infanzia, la primaria, secondaria di primo grado, un po' tutte le esigenze dei vari giovani. Amo molto essere chiara anche con loro, perché credo che la chiarezza e soprattutto il fatto di essere particolarmente disponibili all'ascolto non può che non essere il terreno per una buona costruzione di un rapporto con i ragazzi. Uh-huh. Ecco, io tengo molto a loro, tengo molto al mio lavoro, perché soprattutto dentro il mio lavoro è una ricerca perenne, continua di verità, di nuove metodologie, di studio continuo e assiduo, e soprattutto una ricerca proprio dell'essere, di chi ho davanti, perché non è mai lo stesso. Poi una classe, secondo il mio modesto punto di vista, non è mai la somma degli individui, ma è sempre il prodotto in espansione di una serie di emozioni che vanno comunque contenute e capite con attribuzione di significato, no?
Sì.
Bisogna un po' documentare sempre a scuola, e con la scrittura, no? La necessità di documentare, proprio perché uno possa ricordare e attribuire dei significati. Quando nella scuola, in una lezione, si attribuiscono dei significati, l'attenzione si cattura. Uh-huh. Io ho vissuto sulla mia pelle questa esperienza.
Sì, sì, sì. Questo senso un po' di... Le parlava del prodotto, no? Delle emozioni,
sì.
Quindi questo senso un po' di esplosione che va oltre quello che può a prima vista sembrare il limite, la vedo, la leggo in maniera molto chiara in diversi suoi versi, ma in maniera particolare forse proprio in quello dedicato a Todi, visto che lei appunto
sì.
prima citava la sua città, no?
Sì.
Dove lei vive, e, perché proprio nel finale di quella poesia c'è come il superamento di quell'orizzonte, perché pur essendo ovviamente l'orizzonte pur vasto, pur bellissimo, pur incantevole appunto lì di Todi, lei vede ancora oltre fino alle turbolenze oceaniche, ancora una volta il mare ritorna.
Paradossalmente il mare ritorna in una città come Todi, che assolutamente
non ha vista sul mare,
certo. No? Come tutta la regione. Ma tengo molto alla questione della memoria, e si fa memoria laddove si attribuiscono dei significati. Noi non ricordiamo a volte, purtroppo, perché non attribuiamo più significati. Ecco perché non dimentico mai il mare, perché è un'attribuzione di significato molto profonda. E effettivamente proprio dipende anche dal percorso di ricerca che sto facendo attraverso il metafisico italiano contemporaneo e non vivente, purtroppo, di Andrea Emo, che ha lasciato una grande opera ai quaderni, e sto affrontando proprio il concetto del nulla, però come presenza, non come assenza totale.
Un po' questo, come dire, questo essere in dialogo si percepisce anche nel suo libro, perché alcune delle poesie sono in qualche modo dedicate, io direi proprio sono in dialogo con, per esempio, Edoardo De Filippo, con Pino Daniele,
sì.
E poi
sì.
Proprio all'inizio, quasi come un prologo, con Aghioi Teodoroi.
Sì, sì. Allora,
perché ha voluto questi ospiti, diciamo così?
Allora, ho avuto questi ospiti perché mi hanno proposto alcuni lavori, quindi sempre partendo da una ricerca. A me piace molto il jazz, il blues, e avevamo come rappresentante Pino Daniele, deceduto all'improvviso. Per me è stato, mi ha sempre colpito la sua continua ricerca musicale, mi ha colpito sempre l'esistenza, perché fin da piccolo lui ha avuto un'esistenza accompagnata dalle note musicali, e il blues è stata sempre la sua effettiva espressione, anche il blues importato dal mare. Edoardo De Filippo, lo stesso, mi hanno commissionato dei lavori, e per cui dopo tutto un lungo cammino anche lì intellettuale, ho avuto modo proprio di incontrare, diciamo, la sua sarcasmo, ma no, forse la parola che si poggia tra l'ironia e il sarcasmo, che poi se noi prendiamo il teatro di Edoardo non è né solo ironia né solo sarcasmo, ma è una parola che poggia tra queste due dimensioni in un rispetto proprio della solitudine dell'individuo, no?
Mm-hmm.
Poi diciamo che ho conosciuto indirettamente questo mio coetaneo poeta, ahimè ha deciso di non esserci più, e è stata come una convivenza non voluta ma accettatissima, perché ho ritrovato delle poesie, dei contenuti che mi corrispondevano, e il mio rammarico era proprio questo di non averlo conosciuto. Mi sembrava un gesto dovuto il fatto di, io non sono fatalista, però credo molto nelle trame dei destini, e se qualcuno mi ha messo davanti il mio poeta contemporaneo, l'ho accettato così e l'ho come messo nel mio libro, ecco, come presenza ancora, come per ricordarlo, no? Riviverlo insieme.
Sì.
Infatti parlo di convivenza.
Sì, tra l'altro proprio in quella poesia a cui fa riferimento, convivenza tra sé e sé, cioè forse quella,
sì,
che a me è sembrata, leggendo il suo libro, quella che un po' lei mette come una sorta di sigla, una sorta di sunto, no? di quello che mi sembra voglia comunicare, quando dice: tutto globalmente potrebbe anche essere bello, da poterti far rispondere,
sì,
anche quando non ti trovi in un momento di idilliaca,
sì,
illusione, alla domanda: sei vivo? Sì, volentieri.
Infatti, questo sì, la domanda è molto inquietante,
sì,
perché io perlomeno ho visto questa inquietudine profonda nel dire sei vivo.
Ma qui è possibile dare però una risposta coraggiosamente positiva, che mi sembra veramente una cosa molto,
sì,
molto bella, soprattutto nel momento, insomma, nel momento storico che stiamo vivendo. Bene, io la ringrazio moltissimo di essere stata in nostra compagnia. Grazie dunque ad Antonella Ferrovecchio, che è l'autrice del volume Fondali. E com'è possibile trovarlo per gli ascoltatori che volessero prenotarlo o leggerlo?
Tramite prenotazioni presso la libreria Ubic di Todi dal 1° di settembre.
Benissimo, grazie allora ad Antonella Ferrovecchio di essere stata in nostra compagnia.
Grazie, un saluto a tutti, buona giornata, arrivederci.
Continuiamo anche oggi, come stiamo facendo in queste puntate, il nostro ricordo di Natalia Ginzburg a 100 anni dalla nascita, proponendovi la lettura del racconto La vecchiaia. Ora noi stiamo diventando quello che non abbiamo mai desiderato diventare, e cioè dei vecchi. La vecchiaia non l'abbiamo mai né desiderata né aspettata. E quando abbiamo cercato di immaginarla, era sempre in modo superficiale, grossolano e distratto. Essa non ci ha ispirato mai né una profonda curiosità, né un profondo interesse. Nella storia di Cappuccetto Rosso il personaggio che meno ci incuriosiva era la nonna, e non ci importava affatto che uscisse salva dal ventre del lupo. Lo strano è che anche adesso che stiamo invecchiando noi stessi, non sentiamo nessun interesse per la vecchiaia. Così ci sta accadendo una cosa che non c'era mai accaduta fino ad oggi. Fino ad oggi procedevamo negli anni sempre accesi da una viva curiosità verso quelli che diventavano via via i nostri coetanei. Adesso invece sentiamo d'avanzare in direzione d'una zona grigia, dove faremo parte d'una folla grigia, le cui vicende non potranno accendere né la nostra curiosità né la nostra immaginazione. Il nostro sguardo sarà sempre ancora puntato sulla giovinezza e sull'infanzia. La vecchiaia vorrà dire in noi, essenzialmente, la fine dello stupore. Perderemo la facoltà sia di stupirci sia di stupire gli altri. Noi non ci meraviglieremo più di niente, avendo passato la nostra vita a meravigliarci di tutto. E gli altri non si meraviglieranno di noi, sia perché ci hanno già visto fare e dire stranezze, sia perché non guarderanno più dalla nostra parte. Ci potrà succedere di diventare o rottami abbandonati nell'erba, o rovine gloriose e visitate con devozione. Saremo anzi forse qualche volta una cosa e qualche volta l'altra, essendo la sorte quanto mai mutevole e capricciosa. Ma nell'un caso e nell'altro non ci stupiremo. La nostra immaginazione vecchia di tutta una vita avrà già usato e logorato nel suo grembo ogni evento possibile, ogni mutevolezza della sorte. E nessuno si stupirà, sia se siamo rottami, sia se invece saremo rovine illustri. Non c'è stupore nella devozione prodigata alle antichità, nemmeno ancora nell'urtare passando un rottame che arrugginisce in mezzo alle ortiche. E del resto, tra l'essere una cosa o l'altra, non c'è nessuna differenza apprezzabile, perché nell'un caso e nell'altro il caldo fiume dei giorni scorre su altre sponde. L'incapacità di stupirsi e la consapevolezza di non destare stupore farà sì che noi penetreremo a poco nel regno della noia. La vecchiaia s'annoia ed è noiosa. La noia genera noia, propaga noia attorno, come la seppia propaga l'inchiostro. Noi così ci prepariamo ad essere insieme e la seppia e l'inchiostro. Il mare intorno a noi si tingerà di nero e quel nero saremo noi, proprio noi, che il colore nero della noia l'abbiamo odiato e rifuggito tutta la vita. Fra le cose che ancora ci stupiscono c'è questo: la nostra sostanziale indifferenza nel sottostare ad un simile nuovo stato. Tale indifferenza è provocata dal fatto che a poco veniamo cadendo nell'immobilità della pietra. Tuttavia ci rendiamo conto che prima di diventare pietre diventeremo ancora altro. Perché anche questo è ancora per noi un motivo di meraviglia: l'estrema lentezza con la quale invecchiamo. Conserviamo a lungo ancora l'abitudine a crederci i giovani del nostro tempo. Così che quando sentiamo parlare di giovani, voltiamo la testa come se si parlasse di noi. Abitudine che ha radici così profonde che forse non la perderemo se non quando saremo del tutto diventati pietre, cioè alla vigilia della morte. A questa nostra lentezza nell'invecchiare contrasta la rapidità vorticosa del mondo che ruota intorno a noi, la rapidità con cui si trasformano luoghi e crescono giovani e bambini. In tale vortice noi soli siamo lentissimi, cambiando faccia e abitudini con una lentezza da bruchi, sia perché detestiamo con ogni nostra fibra la vecchiaia e la rifiutiamo anche quando il nostro spirito vi si è piegato con indifferenza, sia perché è laborioso e faticoso il passaggio dall'animale alla pietra. Il mondo che ruota e si trasforma intorno a noi conserva solo qualche pallida traccia del mondo che è stato il nostro. Noi lo amavamo non perché lo trovassimo bello o giusto, ma perché vi spendevamo le nostre forze, la nostra vita e il nostro stupore. Quello che abbiamo oggi davanti agli occhi non ci stupisce. Oh, ci stupisce assai poco. Ma ci sfugge e ci appare indecifrabile. e in esso non sappiamo leggere che le poche e pallide tracce di quanto è stato. Vorremmo che quelle pallide tracce non sparissero, per poter ancora riconoscere nel presente qualcosa che è stato nostro. Ma sentiamo che fra poco non avremo, per esprimere questo desiderio forse molto puerile e ingenuo, né forze, né voce. Salvo quelle tenui tracce, il presente ci è oscuro e non sappiamo come abituarci ad una simile oscurità. Ci chiediamo che sorta di vita sarà la nostra, se mai riusciremo ad abituare gli occhi a tanto buio. Ci chiediamo se non ci troveremo ad essere negli anni futuri come un branco di topi impazziti fra le pareti d'un pozzo. Ci chiediamo continuamente come passeremo il tempo nella nostra vecchiaia. Ci chiediamo se persisteremo a fare quello che abbiamo fatto da giovani, se per esempio seguiteremo a scrivere dei libri. Ci chiediamo che specie di libri riusciremo a scrivere nella nostra cieca scorribanda di topi, o più tardi, quando saremo caduti nell'immobilità della pietra. In giovinezza c'era stato parlato della saggezza e della serenità dei vecchi. Noi però sentiamo che non riusciremo ad essere né saggi né sereni. E d'altronde non abbiamo mai amato la serenità e la saggezza. E abbiamo invece sempre amato la sete e la febbre, le inquiete ricerche e gli errori. Ma fra poco a noi saranno preclusi anche gli errori. Perché, essendo il presente per noi incomprensibile, i nostri errori saranno ancora rivolti a quelle scialbe tracce del tempo di prima e che sono ormai prossimi a sparire. I nostri errori sopra il mondo di oggi saranno come segni sulla sabbia o fruscii di topi in corsa nella notte. Il mondo che abbiamo davanti e che ci appare inabitabile sarà tuttavia abitato e forse amato da alcune delle creature che amiamo. Il fatto che questo mondo sia destinato ai nostri figli e ai figli dei nostri figli non ci aiuta a capirlo di più, anzi aumenta la nostra confusione, perché il modo come i nostri figli riescono ad abitarlo e a decifrarlo ci è oscuro. E loro d'altronde sono abituati fin dall'infanzia a dirci apertamente che non abbiamo mai capito nulla. Perciò il nostro atteggiamento di fronte ai nostri figli è umile e a volte anche vile. Ci sentiamo davanti a loro come bambini in presenza di adulti, essendo in verità assorti nel nostro lentissimo processo di invecchiamento. Ogni gesto che i nostri figli compiono ci sembra il frutto di una grande sagacia e pertinenza. Ci sembra quello che anche noi avevamo sempre voluto fare, che chissà perché non abbiamo mai fatto. Noi, dal canto nostro, non riusciamo a compiere un solo gesto nei confronti del presente, perché ogni nostro gesto, meccanicamente, precipita nel passato. Così misuriamo le immense distanze che ci separano dal presente. Vediamo come avremmo sciolto ogni stretta con il presente se non fossimo ancora avviluppati nelle trame imbrogliate e dolorose dell'amore. E una cosa ancora ci stupisce, noi che siamo ormai sempre più raramente colpiti da meraviglie. Guardare come i nostri figli riescano ad abitare e a decifrare il presente. E noi, eccoci qua, sempre assorti a sillabare ancora le parole limpide e chiare che incantavano la nostra giovinezza. Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.